Radioattiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme, allora come annunciato all'inizio della puntata siamo in diretta con il dottor Pierluigi Guida. Buongiorno dottore, scusa ma mi piace troppo dirlo così.
Buongiorno dottore, è diventato un po' master.
Sì, mi piace molto, beh ma è molto semplice poi alla fine anche, no? Presentarti esatto. Così. Come stai?
Bene, lunedì mattina, a me lunedì piace tanto, piace
davvero?
Tanto come giorno, no?
Sarai l'unico,
sì, perché io lo vedo sempre come un nuovo inizio, una cosa nuova, no? Una sì. Cosa, e quindi se la vedi sotto quell'ottica, insomma, eviti, no? Il jet lag del lunedì.
Esatto, insomma. Per noi DJ il lunedì è il giorno in cui ci lecchiamo le ferite, ecco, diciamo così, del weekend.
immagino, poi ieri mi ho seguito dal campo sportivo.
No? Ah sì? È stata una bella e degna chiusura anche di un campionato che aveva molti significati, un po' quello della ripartenza, ritrovarsi. È stato anche molto bello rivedere tanti amici. Io prima in apertura di trasmissione ho ricordato proprio che da Amaro, che hanno vinto la categoria il giorno prima, sono saliti, ecco, ieri fino in Varresia con la Coppa per continuare a festeggiare. Cioè, voglio dire, c'era.
Bello, no?
Ci hanno tenuto particolarmente, ecco, quest'anno. Sì, sì, si festeggia sempre nel Carnico quando poi uno vince o cambia la categoria. Insomma, c'è sempre un'ottima
scusa. Infatti, ho visto i festeggiamenti anche del Verzenis, no? Che comunque, essendo retrocesso, il discorso era: vabbè, l'anno prossimo saremo i primi di quella categoria.
E infatti, questa è un po' un leitmotiv di chi scende di categoria, dice: però l'anno prossimo vogliamo essere protagonisti. Ma oggi siamo qui. Per parlare con te ovviamente di benessere, di medicina, di salute. Sì. E allora io approfitto perché stamattina ha scritto Massimo Di Bernardo: ho un mal di testa fotonico. Ti leggo quello che ha scritto perché lui poi si è dato anche una risposta. Mi sono dato come risposta che il cervello, almeno il mio, va ad acqua. Lavorando in ufficio sempre vicino all'acqua e un paio di litri al giorno li bevo. Succede che nel weekend calo di brutto la quantità di acqua e il cervello, che in qualche modo si era abituato ad averne nei giorni feriali, si trova in deficit e mi ribalta. Ieri poi, suonando, perché lui suona fiati, diciamo così, in generale,
Disidrata,
avendo bevuto poco sono arrivato a sera che sentivo forse un principio di quanto sopra, ma stamattina proprio male. Però adesso ho già superato il litro e sto decisamente meglio. Vediamo se questo ragionamento di Massimo trova conforto nelle parole del dottore.
Allora ti dico, può stare in piedi come discorso. Allora partiamo da questo ragionamento: non c'è nessun medico migliore di noi stessi. Cioè, nel senso, se tu ti conosci, se sai che più o meno hai delle difficoltà, il tuo tallone d'Achille e quant'altro, lo riconosci sicuramente prima del medico, che invece deve escludere tantissime cose, no? Tutto quello che può essere, farti il consulto e quant'altro. Il discorso dell'acqua è molto importante. È molto importante perché noi praticamente nei nostri protocolli, quando le persone vengono e ci chiedono un qualsiasi cosa, una consulenza, hanno un problema, no? La prima domanda è: quanta acqua bevi al giorno? Perché essendo noi praticamente composti da tantissima acqua, una percentuale altissima, se non si beve abbastanza, ok? Diciamo, te la metto semplice, diciamo che io posso darti tutta l'integrazione che vuoi, ma questa integrazione non avrà mai l'effetto desiderato al 100% di quello che potrebbe avere, ok? Funziona, diciamo, tutto un po' più lento, ok? Come se fosse tutto più lento, meno liquido, no? Immaginalo proprio così, meno fluido, ok? Il discorso poi, nello specifico, allora calcola che suonando praticamente degli strumenti a fiato, se si fanno delle performance abbastanza lunghe, poi dipende anche da dove l'ha fatto, dall'altitudine. Se tu fai una performance, ti faccio un esempio, con un flauto, con una tromba, con un trombone, una qualsiasi cosa, a livello del mare è un discorso, se lo fai praticamente in montagna è un altro. Perché appunto noi soffriamo il discorso dell'altitudine, il corpo si deve abituare a quelle altitudini, quindi proprio il discorso del soffiare, dello sforzare in quel senso, può praticamente far aumentare, diciamo, dei determinati tipi di pressione, che potrebbe dare poi fastidio e far venire il mal di testa, Cioè, se tu pensi, non so se ti è mai capitato, se lo sai, se lo hai visto, quando fai immersioni, no? Tu ogni tot che scendi, no? Grande apneista, suppongo.
Beh, no? Mi conoscono per quello, certo. No, però, francamente, sul discorso della pressione non ci avevo mai pensato,
Sì, 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 sì. E quindi soprattutto quelli che fanno apnea statica, no? Lascia stare quelli che scendono, no? Che vanno in profondità e fanno i record di profondità. Ogni tanto devono fare la compensazione, che praticamente devi tappare il naso e soffiare con il naso in modo che si chiudano i timpani per evitare che la pressione dell'acqua, no? ti dia fastidio, può anche rompere i timpani e quant'altro. Ti era mai capitato da piccolo, che ne so, mentre facevi una festa con degli amici, che devi gonfiare i palloncini, no? Dopo un po' ti può venire un giramento di testa. Quello perché? Perché tu comunque fai quel movimento ripetuto mettendo sotto pressione in tutti i sensi, diciamo, il tuo organismo, e potrebbe sfociare anche in mal di testa. Ok? Quindi il discorso dei fiati ci può stare. Ci può stare anche il discorso dell'idratazione. Anche io sono una persona che beve molta acqua. Tu calcoli che prima di arrivare in farmacia la mattina già ho bevuto 1,5 litri, più o meno. E un altro 1,5 litri durante il giorno. Bravissimo, bravissimo. E quello è il miglior metodo per bere, le bottigliette. Ok? Perché se uno invece prende le bottiglie grandi, ti sembra tanta acqua, ok? E quindi tendenzialmente beve di meno. Infatti noi, se possiamo dare un tipo di integrazione, sempre per il fatto che le persone non bevono tanto, comunque non sono tante le persone che assumono un giusto apporto di acqua, tendiamo sempre a dare le bustine. E le bustine, diciamo, guarda, prova a mettere una bustina in mezzo litro d'acqua, 2 volte al giorno, se è possibile, se ricade nel dosaggio e nel consiglio, e già lì hai bevuto praticamente 2 litri d'acqua.
O metterci perché, magari anche dei,
un litro d'acqua.
Ecco, a metterci d'acqua. Magari anche dei gusti, perché ci sono anche, no, delle bustine con dei gusti particolari, così l'acqua sembra un po' più buona, anche che magari l'acqua di suo non ha un gran sapore, nel senso ti viene più voglia anche di berla, no?
Sì, sì. E ti dico, quando le persone, tu prendi una persona che beve poco e dici, guarda, tu devi bere 2 litri d'acqua al giorno, sembra un'enormità. Tu dividigli, noi facciamo sempre così, devi bere 8 bicchieri. 8 bicchieri sono 2 bicchieri a pasto, quindi 2 a pranzo, 2 a cena, già sono 4 bicchieri. Se altri 2 te li spalmi nella giornata, non hai bevuto 2 litri, ma 1,5 litri ci sei arrivato. Per una persona che parte da zero è un enorme apporto d'acqua, è un grande passo in avanti. E per vedere se una persona ha il suo giusto apporto di acqua, lo può vedere praticamente dal colore delle sue urine. Tolte quelle della mattina, che sono un po' più cariche, le restanti menzioni devono avere praticamente un colore chiaro, paglierino, ok? Se invece vedi che comunque il colore dell'urina rimane abbastanza carico, evidentemente il tuo apporto d'acqua deve essere aumentato. O anche la secchezza del naso è un'altra caratteristica di chi beve poco. Poi, se questo possa al nostro amico portare o meno il mal di testa, potrebbe essere che lui è abituato a bere un tot d'acqua al giorno, quella carenza può dargli qualche fastidio, ok? Tolto il fatto che, diciamo, che il cervello più che acqua funziona a zuccheri, ok? Quindi quello lì forse potrebbe essere una chiave di lettura diversa.
Quindi magari prima di un'esibizione magari mangiare un po' di zucchero in qualche maniera.
Mangiare un po' di zucchero, cioè il glucosio è il motore del cervello, quindi cioè, nel senso è la benzina che va in questo motore. Quindi alla fine, infatti, perché non si pure per quanto riguarda le diete, no? Se tu ci pensi, qualsiasi persona abbia ricevuto una dieta da un dietologo, dei consigli da un nutrizionista o quello che vuoi, no? Più o meno, diciamo che la base più o meno è sempre la stessa, togliendo alcuni regimi alimentari, no? Particolari, di mangiare più volte al giorno, ok? Almeno 5, no? Cioè lo spuntino di metà mattinata e quello di metà pomeriggio te lo danno sempre, proprio perché se io riduco quello che mangio a colazione e quello che mangio a pranzo, nel mentre ci vuole un qualcosa di zuccherino che mi tiri su, altrimenti cominci a sbadigliare, cominci a essere stanco, no? Quello è dovuto proprio, diciamo, a dei cali glicemici, che poi non è mai bene dare subito degli zuccheri, perché poi avresti dei picchi glicemici, che tecnicamente non vanno bene neanche quelli, ecco perché, insomma, il discorso dell'alimentazione un
e si
po',
tiene
un
anche
po'...
sempre sveglio il metabolismo in questa maniera, no?
Eh sì, abbastanza. Poi quello lì, diciamo che il metabolismo è l'attenzione più che il metabolismo, resta comunque più alta. Tutto il fatto che comunque poi noi italiani, diciamo, per cultura, no? Comunque la mattina o il caffè o il tè o qualsiasi cosa, insomma, quelli là sono già degli eccitanti, delle sostanze eccitanti che comunque ci aiutano a tenere botta durante il giorno. Comunque, ritornando al nostro amico, quello che mi è sembrato strano della domanda è che lui praticamente conoscesse già bene il suo problema. Quindi mi dà l'impressione di una persona che tecnicamente di questi mal di testa ne abbia più volte, o comunque un problema frequente, ricorrente, perché ho fatto un'analisi abbastanza oggettiva rispetto a una persona che non ha mai sofferto di mal di testa. Quindi andrebbe bene andare dal medico, come al solito, vedere di fare un qualche analisi un po' più approfondita, perché le emicranie adesso se ne sa tanto di più rispetto agli anni passati, e possono darti praticamente anche qualcosa, qualche farmaco, qualche aiuto nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ok? Che può permetterti il non tornare di queste emicranie, perché tu calcoli che tante emicranie sono proprio invalidanti, ci sono persone che soffrono di emicrania che un giorno non possono andare al lavoro. E tu dici, che gli dico al medico che non vado al lavoro, mi faccio fare il certificato perché ho mal di testa? Ma ci sono persone che non riescono a vedere la luce del sole, gli dà fastidio stare davanti a un computer quando hanno questi attacchi. E quindi, insomma, adesso vediamo che pure a livello lavorativo è stata molto più innalzata l'attenzione e la conoscenza, diciamo, verso questi tipi di patologie.
Beh, allora Massimo dice al 90% ha già capito tutto il dottore, ringrazialo. Ecco, allora evidentemente hai descritto un po' Massimo, ecco, in questo caso, in questo senso. Io in questo per questo discorso non lo conosco, si conoscerà lui, no? Ecco, in questo caso
io non ho presente chi sia, poi praticamente c'ho un discorso che io memorizzo abbastanza i volti, e abbastanza lo sottolineo perché sono un pessimo fisionomista, ma con i cognomi c'ho una difficoltà enorme, pure perché tu sei mezzo di Verzegnis, no?
Sì.
E quindi sai che praticamente qui con tre cognomi sì, identifichi sì. 600 persone.
Sì, sì. Ma il cognome di mia mamma in realtà non è proprio tipico, cioè non è uno dei tre cognomi di Verzegnis, ecco, quindi forse è ancora più facile poi ricordarselo in questo caso.
Verrà ricordato.
Sì, questo, sì, insomma. Sì. Beh, diciamo che comunque in Carnia soprattutto ci sono, è un qualcosa che capita spesso, ecco, di avere pochi cognomi in un comune, è un qualcosa di abbastanza frequente. E io avrei un'altra domanda, non lo so se fartela subito o rimbalzarla la volta prossima, no vabbè, ma abbiamo il tempo. Dicono ma quelli che si svegliano spesso di notte che cosa possono fare, perché magari vai a letto stanco, no?
Questa qui è una bella domanda.
Vai a letto stanco, perché capita anche a me, vai a letto stanco, ti addormenti magari subito perché sei stanco e quel pem ti svegli senza motivo alle 4 allora, di notte che potresti dormire.
Ti do anche una notizia che praticamente questo qui ti capita in una fascia oraria che va dalle 3 alle 4:30.
Confermo, confermo,
quindi
sì.
C'è un motivo. C'è un motivo. Allora, questo qui diciamo che è una delle problematiche che ci viene più frequentemente posta, ok? Il fatto di non riuscire a dormire o di svegliarsi stanco, o di avere risvegli notturni e quant'altro, no? Quindi la prima domanda da fare, come facciamo noi di solito quando diamo i nostri protocolli, facciamo le nostre consulenze, è questo: devi cominciare a dividere le persone in gruppi, ok? Allora, qual è il tuo problema? Che non riesci ad addormentarti e poi ti addormenti tardi e la mattina sei stanco, o ti addormenti subito e poi dopo la notte ti svegli? In questo caso, da quello che ho capito, la ragazza e il ragazzo è il secondo caso, cioè ti svegli notturni, ok? I risvegli notturni sono quasi sicuramente, te la butto lì al 90%, tranne se una persona poi ha dei disturbi del sonno e lì uno farà le polisonnografie e degli accertamenti più mirati e più profondi, potrebbe essere una carenza di melatonina. Okay? La melatonina è un ormone che noi praticamente tendiamo a secernere di notte, no? Cioè, noi per questo di giorno siamo svegli e di notte dormiamo, perché ci sono degli ormoni che vengono secreti in base ai ritmi circadiani, no? In base al giorno, la notte e quant'altro. E ci sono delle persone che questo ormone, diciamo, ne secernono un po' in meno, ok? Quindi lì, andando proprio con i piedi di piombo, con le mani basse e con un po' di facilità, dare praticamente un grammo di melatonina prima di andare a dormire. Poi ci sono praticamente delle domande da fare, cioè nel senso, ti addormenti prima sul divano e poi vai sul letto? Quello è sbagliatissimo.
Questo è letale.
Il primo sonno profondo.
Questo è letale perché rompi il sonno, chiaro.
Esatto, esatto. Quindi tu fai il primo sonno profondo, quindi cadi in profondità e ti addormenti. Poi dopo, o perché la posizione non è quello, perché il divano è scomodo, perché a una certa ti senti freddo, perché sei scoperto. Una volta che ti svegli lì, ritornare in quel sonno, poi ti devi alzare, devi camminare, devi andare in camera e quant'altro. E lì potresti avere delle difficoltà. In più, un'altra domanda da fare è questa qui. Tu quando ti addormenti, hai la luce accesa? Hai la luce spenta? Guardi la televisione? Ti addormenti con la luce accesa e poi metti il timer? Oppure, che ne so, ci sono persone che si addormentano leggendo, no? Quindi con la lampadina da libro, ok? E quelle là sono, per quello che abbiamo detto prima, che questo ormone viene secreto al buio, ovviamente se tu dai una fonte di luce anche artificiale, diciamo, se hai già delle problematiche per quanto riguarda questo ormone, viene secreto ancora in quantità inferiori. Quindi sono cose che non aiutano. Quindi se tu le togli, vai nelle buone abitudini che tu devi avere per far sì, nel tuo caso, di avere una qualità del sonno migliore. Ok?
Allora, ti faccio un'ultima domanda, si sono scatenati oggi, bene. Buongiorno, è il Macchi che ti aveva fatto la domanda anche la settimana scorsa e dice, domanda al dottor Guida, è meglio la medicina tradizionale o la omeopatica? Qui potresti parlarne per una settimana, ma lascio la parola a te.
Sì, in pratica sì, e abbiamo lasciato dalla domanda, rimane fuori un mondo, che è il fitoterapico, che sono le piante, ok? Quindi io ho questa tipologia di approccio sempre, che penso che sia quello che hanno, insomma, che si dovrebbe avere nella normalità. Cioè, noi sappiamo che ci abbiamo diversi tipi di medicina da poter utilizzare per le problematiche che ci vengono poste. Ecco perché anche quando sei venuto tu in farmacia, Cristo, a me servono un 10 minuti, un quarto d'ora per parlare con una persona, per capire se realmente il suo problema, io non posso fare nulla, vai dal medico perché noto una gravità, per esempio, e quindi il medico prescriverà il farmaco, però
quello, o magari che, servono degli esami, no? Che magari che ovviamente,
esatto, tu non, se certo, servono degli esami, degli approfondimenti, insomma, se un campanello d'allarme ce l'hai, ok, vai dal tuo medico ed è lui, insomma, che cercherà di capire qual è la strada più giusta. L'omeopatia va benissimo, è un'ottima terapia, noi la utilizziamo tanto insieme alla fitoterapia, alle piante e quant'altro, perché se tu ci pensi, da sempre noi sappiamo che la camomilla rilassa, il caffè eccita, ecco, ti faccio due esempi, no? Molto 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 semplici,
che arrivano dalle piante proprio,
che funziona. Perdona?
Che arrivano proprio dalle piante, sono due esempi classici.
Che arrivano proprio dalle piante, esatto, esatto, esatto. Invece per quanto riguarda l'omeopatia è più un discorso di diluizioni, ok? Ci sono tante sostanze che vengono diluite un tot di volte e da lì deriva la potenza o meno del farmaco che tu utilizzi. Tu calcola che siamo in Italia un po' indietro su questa cosa qui dell'omeopatia. Ti faccio un esempio così ti può far capire proprio il discorso sociale, no? Dell'utilizzo meno dell'omeopatia. Se tu, cioè se io, così no, se io disgraziatamente facessi un incidente con la macchina, no? E vado a finire in ospedale perché mi rompo una gamba e c'ho l'assicurazione, ok? I medicinali e le cure vengono praticamente rimborsati dall'assicurazione, ok? In Italia, se faccio le cure con l'omeopatia non vengono rimborsate, in Germania sì. Capito? Cioè viene proprio vista come una medicina alternativa che cura realmente, che è legiferata e che comunque, per dirti, anche se tu ti curi in quel modo, l'assicurazione o chi per lei ti rimborsa anche le spese fatte in quella direzione. In Italia no, perché viene visto come un integratore. Ok, alcuni, altri no. Adesso vediamo che vanno in detrazione anche alcuni omeopatici, altri no, ma quello dipende insomma da come vengono registrati i farmaci. Però vediamo che viene, che è stata sdoganata tanto l'omeopatia. Adesso se ne parla sempre di più, e quando ne parli alle persone non storcono più il naso, no? Come dice, ecco, la medicina dello stregone, no? Come invece... E questo però è dovuto pure al fatto che 20 anni fa i primi omeopati non avevano gli strumenti che hanno adesso gli altri omeopati, cioè è dovuto pure a quello, cioè non è che... E quindi, per dirti, non c'è un migliore o un peggiore, secondo me c'è un percorso da fare, ok? Noi la cassettiera l'abbiamo sempre, ti faccio un esempio, gli antibiotici li abbiamo sempre, se il medico prescrive l'antibiotico lo possiamo dare, però fuori dalla farmacia abbiamo un mondo, hai visto pure da noi quando viene abbiamo più di 9.000 referenze esposte, cioè lo spaziare è molto molto ampio. E poi ti ripeto, tantissime cose, se non hanno bisogno del farmaco per la gravità, possono essere curate benissimamente con il fitoterapico, con l'omeopatico, senza dubbio.
Allora, dottore, io ti ringrazio per essere stato con noi e per aver rubato una ventina di minuti al tuo lunedì mattina in farmacia. Grazie, mi fa piacere anche vedere che gli ascoltatori interagiscono, ma sulla salute sicuramente non si sa mai abbastanza, altrimenti saremmo tutti medici, no? Quindi uno chiaramente approfitta. Esatto. Approfittate del dottore, è con noi ogni settimana, ogni lunedì alle 10:20. Dottore, buongiorno e buon lavoro. A presto.
Grazie, grazie Chris, buongiorno a tutti.